Lutero, mendicante di Dio, di Paolo Ricca. Prima puntata. Vivendo, immo moriendo et damnando, fit theologus, non intelligendo, leggendo, autospeculando.
Allora, lo avete sentito dal titolo, del resto l'avevamo già annunciato a più riprese, di Lutero ci occuperemo in questi due mesi, di gennaio e di febbraio. Non l'abbiamo mai fatto in fondo, ma soprattutto ora che il cristianesimo intende rivisitare le proprie origini, le proprie storie, che le chiese desiderano un incontro, un confronto, insomma, sulle proprie vicende, ecco, adesso ce ne vogliamo occupare in questo spazio. Paolo Ricca, che intanto saluto, buongiorno.
Buongiorno.
Professor Ricca, ci guiderà in questa impresa. D'altronde lei non è nuovo alle grandi imprese con noi, si è occupato dei 10 comandamenti dell'apostolo Paolo, della predestinazione, e adesso Lutero. In primo luogo, ecco, perché abbiamo voluto dare questo titolo, del titolo in latino della prima puntata, parleremo dopo a suo tempo, non si impressioni chi magari non ha familiarità con il latino, però invece questo titolo generale, mendicante di Dio, che può suonare un pochino, non dico retorico, ma un po' letterario, ecco, invece lei ci dice che ha un suo fondamento.
Beh sì, ha un fondamento perché sono le ultime parole di Lutero, quando morendo disse: in fondo non siamo altro che mendicanti, questa è la verità. Quindi questa idea di un uomo che in fondo per tutta la sua vita ha mendicato la realtà di Dio, cioè l'ha cercata appassionatamente, l'ha anche trovata, l'ha anche annunciata, ma è sempre rimasto mendicante, non è mai diventato possessore, padrone di Dio, ma sempre soltanto suo testimone, credo che caratterizzi bene Lutero, anche perché poi questa espressione è un'espressione di Agostino. Lutero era un agostiniano, in fondo può darsi che in queste fasi finali della sua vita gli sia ritornato e abbia voluto suggellare così anche questa sua identità di agostiniano e questa sua affinità con il grande Agostino.
Quindi questo sentirsi mendicante. Ecco, allora, attraverso proprio le parole, come stiamo già facendo fin da ora, attraverso le parole, gli scritti di Lutero, cercheremo di ricostruire Lutero, cercheremo di leggerne dei passi. A un'opera sterminata, ma insomma, questa non la possiamo percorrere. Anche perché in Italia è poi così poco conosciuto, perché questa, io credo che proprio anche la persona media che magari ha letto Agostino, che magari ha letto, non so, Kierkegaard, però forse Lutero non l'ha letto, e perché secondo lei?
Beh, ci sono tante ragioni, intanto non è soltanto poco conosciuto, ma anche conosciuto male.
Male.
Cioè si conoscono di più le caricature di Lutero che Lutero stesso. Ora, la ragione per cui Lutero è in fondo largamente sconosciuto, non fa parte del patrimonio culturale italiano, è che Lutero è stato il riformatore per eccellenza, il protagonista, l'artefice della riforma protestante, e l'Italia invece è stata la culla della controriforma, anche perché era sede del papato, c'è la sede del papato. Dunque, anche per questo Lutero forse non c'è nessun paese come l'Italia in cui Lutero sia stato tanto avversato, tanto esecrato, non è esagerato dirlo, forse soltanto la Spagna. Ecco.
Quindi le dice c'è stata una specie di tabù
di
per cui è rimasto, ecco, di ostracismo per cui è rimasto laterale, anche quando poi sono venute a cadere le ragioni storiche, insomma,
sì.
Di una.
E questo lo si vede anche dal fatto che non è stato tradotto per 400 anni, l'italiano non poteva leggere Lutero nella sua lingua. Ha cominciato a essere tradotto 50 anni fa.
Ecco, allora diciamo brevemente, poi verremo appunto a parlarne dove lo si può leggere. Innanzitutto, vabbè, ci sono dei piccoli volumi sparsi, per esempio adesso ne abbiamo uno qui, poi sentiremo anche il curatore che è della Burr, i 7 salmi penitenziali, poi ci sono le 95 tesi che sono edite anche da Studio Tesi. Poi però ci sono due grossi volumi della UTET.
Sì. Ecco, che sono la cosa più importante che esiste finora in italiano.
Beh, poi però c'è un'altra cosa importante ed è questa collana che lei stesso dirige presso la Claudiana.
Sì, di opere scelte di Lutero.
Ecco, opere scelte, ma ne sono previste tante, ne sono già uscite parecchie.
Sì, ne sono già uscite 6, 7 e insomma andiamo avanti, ma è un compito immane, un compito immenso quello.
Ecco, però va detto che sono anche volumi, da una parte, cioè la scelta è accurata nel senso che sono molto agili, per cui uno può leggere quella cosa senza impressionarsi all'idea di incontrare tutto Lutero, e dall'altra sono molto ben curati, anche con molte illustrazioni, note, quindi si facilita anche l'approccio a queste.
Sì, abbiamo cercato anche di curare appunto l'iconografia, perché è anche un modo per conoscere l'epoca e quindi anche per conoscere il pensiero stesso di Lutero.
Ecco, ma lei diceva prima, Lutero non soltanto sconosciuto ma anche mal conosciuto. Allora, quali sono questi fraintendimenti che si sono messi addosso a Lutero, queste immagini che gli sono state date?
Beh, ce ne sono tante. Una in particolare molto diffusa nel nostro paese è quella di Lutero, monaco ribelle, insofferente, cocciuto, che dissimula il fallimento della sua vocazione monastica inventando un tentativo di riforma della Chiesa che fallisce anche quello, per cui Lutero è sotto il segno di un duplice fallimento: fallisce come monaco e fallisce anche come riformatore, perché la sua riforma
divide la Chiesa
anziché riformarla. Ecco, questa è una tipica caricatura di Lutero che è molto
diffusa. Ecco, poi ce ne sono molte altre anche.
Poi ce ne sono molte altre, c'è quella famosa insomma del cosiddetto Hercules Germanicus, cioè di questa specie di eroe nazionale dello spirito tedesco, dello spirito teutonico, che si erge contro la latinità o la romanità decaduta o decadente, anche in parte contro l'impero, con uno spirito nazionale o addirittura nazionalista. Questa è un'altra. Poi c'è naturalmente anche molto diffusa, soprattutto in interpretazioni dotte di Lutero, cioè Lutero caratteriale, si direbbe oggi, cioè un Lutero il quale è tutto passioni, tutto eccessi, tutto paradossi, insomma, un caso clinico.
Uno psicopatico. Ecco, però tutto questo bisogna anche dire che può essere dovuto a pregiudizio, a ragioni storiche, a ignoranza, ad avversità, tuttavia è vero che Lutero è anche una figura a chiaroscuri, a tinte forti, una persona che si è sbilanciata molto e quindi chi si sbilancia anche cade in errore, poi anche gli errori di Lutero vedremo nel corso di questi incontri.
Beh, certamente, tutti abbiamo i nostri chiaroscuri, non c'è nessuno che...
Ecco, però c'è chi li ha più attenuati e chi li ha invece in maniera molto evidente.
Sì, sì. Naturalmente Lutero, non c'è alcun dubbio che abbia potuto favorire anche la lettura, ma sovente però... bisogna dire che la storiografia su Lutero è nata nel periodo della controversia confessionale, quindi è nata dalla polemica, insomma nella lettura unilaterale. Lettura parziale.
Va bene, allora siccome abbiamo detto che per conoscere Lutero leggeremo Lutero il più possibile, poi magari verranno invece le riflessioni critiche, leggiamo subito, entriamo subito nel cuore della questione e leggiamo subito che cosa intende Lutero per riforma.
La Chiesa ha bisogno di una riforma che non è l'opera di un solo uomo, cioè il Papa, né di molti uomini, cioè i cardinali, come ha dimostrato il recente concilio, ma è l'opera di tutto il mondo, anzi è l'opera di Dio solo. Tuttavia solo Dio, che ha creato il tempo, conosce l'ora di questa riforma. Intanto non possiamo negare torti manifesti. Il potere delle chiavi è insultato e assoggettato all'ingordigia e all'ambizione.
Allora, Allora, la Chiesa ha bisogno di una riforma. Quando usa questa espressione, intanto Lutero che cosa intende e soprattutto questa parola riforma in che modo già circolava al suo tempo? Cioè qual era l'esigenza di riforma che si avvertiva anche intorno a Lutero?
Sì, si avvertiva si può dire, da due secoli almeno in tutta la cristianità occidentale. La parola riforma è una parola diffusissima. Anche nel secolo precedente c'erano stati addirittura dei concili che si proponevano tra i loro scopi la riforma della Chiesa. Quindi era una parola molto diffusa, molto corrente.
Ecco, ma la riforma della Chiesa perché? Allora tutti noi abbiamo più o meno insomma in mente una Chiesa corrotta, una Chiesa... Ecco, però di che cosa si avvertiva la necessità dentro la Chiesa?
Beh, naturalmente lì c'erano delle risposte molto diverse, ce n'erano state, c'era chi avvertiva necessità di disciplina, c'è chi avvertiva necessità di riformare soprattutto il clero, c'era chi... come Lutero avvertiva la necessità di una riappropriazione della parola di Dio, di una riappropriazione dell'Evangelo cristiano. Ecco, quindi qui Lutero la intende in questo senso, la parola riforma.
Lutero si scaglia allora non tanto o non prevalentemente contro i costumi, il malcostume, la corruzione, quanto proprio contro qualcosa di più centrale.
Di più centrale. Lutero non polemizza sui vizi della Chiesa, eccetera, ma sul fatto che nella Chiesa non si ode più l'Evangelo, che per Lutero, come vedremo anche già in questa puntata, è essenzialmente l'Evangelo della grazia. Cioè quello che manca alla Chiesa è la conoscenza della parola di Dio e quindi la conoscenza di Dio e quindi la conoscenza di noi stessi e di tutto ciò che questo comporta.
Ecco, ma qui in questo piccolissimo peraltro brano che abbiamo letto, allora Lutero dice la Chiesa ha bisogno di una riforma che non è l'opera né del Papa né di molti uomini.
No. Perché la parola di Dio appunto è soltanto Dio che la può dare, è soltanto Dio che la può rivelare. Lutero avverte dunque l'esigenza della riforma, avverte anche l'urgenza di questa riforma, ma non ne avverte l'imminenza, dice l'ora non la conosce nessuno, la conosce soltanto Dio che è il Signore del tempo.
Questo allora, cosa vuol dire che non ne avverte l'imminenza?
Vuol dire che lui non si avverte riformatore, vuol dire che Lutero stesso non... Sì, del resto lui non si è mai chiamato, non si è mai considerato riformatore, per lui soltanto Gesù Cristo è il riformatore della Chiesa, lui si è considerato strumento di un evento che avrebbe dovuto accadere, ma che avrebbe potuto accadere anche oltre i limiti della sua vita. Quindi Lutero non si è mai considerato...
Quindi siamo noi che gli abbiamo attribuito il ruolo che poi ha avuto, insomma, però... Lei dice inconsapevolmente, nonostante sé, se vogliamo.
Nonostante sé, sì. In fondo lui non si è mai chiamato riformatore, non si è mai considerato tale, non ha mai pianificato la riforma, si è considerato strumento più che protagonista di questo evento. Nel febbraio del 19 scrive al superiore del suo convento, il famoso Staupitz, «Dio non si limita a guidarmi, mi trascina, mi spinge avanti, non sono più padrone di me stesso, aspiro al riposo e sono trascinato in mezzo ai tumulti». E un anno più tardi scriverà all'amico Spalatino «Ciò che ho fatto e ancora faccio, lo faccio perché vi sono costretto, sempre pronto a rientrare nell'ombra, purché non impongano alla verità dell'Evangelo di rientrare essa pure nell'ombra».
Ecco, quindi c'è un atteggiamento passivo quasi. Che cos'è questo mi trascina, mi spinge avanti, questo non essere più padrone di se stesso?
Sì, è il fatto che l'opera della riforma è un'opera divina, non è un'opera umana, è come un soffio che afferra quest'uomo e lo porta là dove in fondo egli non avrebbe voluto andare e non avrebbe mai pensato di andare, cioè praticamente in una esistenza estremamente drammatica, piena di conflitti, piena di tensioni, piena di lotte.
Ecco, allora veniamo un pochino anche un po' alla vita, ad alcuni dati della biografia di Lutero, e però facciamo parlare prima Lutero stesso, che si tratteggia con una, così, con un'immagine molto, molto viva, molto vivace.
Sono nato per guerreggiare e fare campagna contro le sette e i diavoli. Per questo i miei libri sono così tempestosi e bellicosi. Devo estirpare i ceppi e i tronchi, cavare le spine e le siepi, riempire le fosse. Sono il rude boscaiolo che deve aprire e preparare la strada.
Allora, Paolo Ricca, questo rude boscaiolo che deve preparare la strada, ecco, qui già ci sono dei tratti molto, sono nato per guerreggiare, insomma, c'è una consapevolezza molto, molto grande anche.
Sì, però queste cose lui le scrive
un po' più tardi,
sì. Dopo che ha dovuto effettivamente guerreggiare, perché, ripeto, la sua vita è stata una guerra continua, guerra nel senso... così spirituale, ma anche nel senso di confronti umani molto tesi. Molto,
ecco, allora diciamo prima qualche dato. Quando nasce, dove nasce? Cominciamo dalle cose più elementari.
Ecco, beh, nasce in Turingia, nasce a Eisleben nel 1483, da una famiglia di contadini. Già il bisnonno, il nonno e il padre erano contadini, ma il padre era riuscito a fare qualche scalino nella scala sociale del tempo e divenne anche piccolo imprenditore.
E la scelta di farsi monaco agostiniano?
Fu molto avversata da suo padre, che contava sul fatto che Lutero aveva iniziato gli studi universitari appunto per completare questa ascesa sociale
della famiglia.
E invece, diventando monaco, tutto era azzerato e quindi fu molto contrario. Ma insomma, in fondo interessa abbastanza poco. Quello che interessa invece è la radicalità di questa decisione, se pensiamo che Lutero, anche dopo essere stato scomunicato per altri 5 anni, continuò a portare la sua tonaca di monaco agostiniano, che smise soltanto il giorno delle nozze, quando si sposò.
Quindi convinto a oltranza, sì, insomma. Sì, sì. Ecco, allora è interessante a questo punto capire qual è stata la formazione anche teologica di Lutero, e su questo noi sentiamo però anche un altro interlocutore, che è Franco Buzzi, che ha curato appunto il volume di cui parlavo prima, uscito dai Classici della Buri, 7 salmi penitenziali di Lutero. Buongiorno Franco Buzzi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno professore Ricca.
Piacere di risentirla.
Grazie.
Ecco, credo che lei ci stesse un pochino ascoltando, lei è sacerdote cattolico,
sì,
è vero? Ecco.
Sì.
E ha curato questa bella edizione di questi commenti ai Salmi, e allora anche a lei vorremmo chiedere un po' di aiutarci a collocare Lutero nella teologia del suo tempo. Quali sono le figure che lo hanno così influenzato più positivamente e quelle invece che Lutero avversava?
Non dobbiamo affatto dimenticare la sua formazione agostiniana, per
sì.
Lui Agostino rimane il grande padre della Chiesa.
Ecco, abbiamo sentito che anche appunto nelle ultime parole, consapevolmente o no, insomma, ha ricordato questa matrice agostiniana.
Sì, e tra gli autori che egli commentò per primo come teologo cosiddetto sentenziario, perché allora si diventava teologi attraverso diversi gradi accademici, e furono proprio gli scritti di Agostino, gli Opuscola, la Città di Dio, la Trinità, e anche Pietro Lombardo, che era il testo classico su cui si formavano tutti i teologi del tempo. Quindi Lutero, studiando e commentando il Lombardo, in realtà commentava ancora Agostino. Invece,
ecco, Agostino, invece il giudizio così negativo sulla teologia del tempo verso chi si esercita principalmente o verso quale tradizione?
Diremmo soprattutto verso le forme della scolastica. non tanto la scolastica classica rappresentata, poniamo, da Tommaso d'Aquino o da Sgoto, quanto piuttosto le estreme propaggini tardo-medioevali della scolastica.
Beh, Lutero, almeno rispetto a tutta una tradizione, che è quella che egli avversa, diciamo così, sul piano teologico, si sente come un pesce fuor d'acqua, cioè lui dice, cito qui una frase sua, molto esplicita del 19, dice: confesso di non aver imparato altro che l'ignoranza del peccato, della giustizia, del battesimo e della vita cristiana nella teologia che ho studiato. Non mi hanno insegnato nulla sul potere di Dio, sulla sua opera, sulla grazia, sulla giustizia, sulla fede, sulla speranza e sull'amore. Vi ho perso Cristo che ora ho ritrovato in San Paolo. Ecco, lei come valuta un giudizio di questo genere?
È un giudizio, direi, proprio azzeccatissimo da parte di Lutero, in quanto la scolastica deteriore che lui ha studiato si presentava in forme molto astratte, molto lontane dalla vita. Quella teologia, con tutte le sue costruzioni formali, a stento riusciva a raggiungere la parola di Dio. Perciò Lutero avvertiva in essa una secchezza che non gli comunicava vita.
Comunque c'è molta così, audacia naturalmente in questo giudizio, perché in questa citazione che faceva Ricca, appunto, come dire, mette in evidenza per via negativa tutto ciò che per lui conta invece nella vita cristiana.
Sì, appunto, vede, Paolo Ricca prima accennava a questa mancanza, questa assenza della parola di Dio nella predicazione. Effettivamente anche Lutero poteva constatare come da un lato i monaci vivevano una vita magari spirituale ma lontana dalla gente, i predicatori degli ordini mendicanti predicavano ma raccontavano più che altro degli aneddoti, desumendoli dalla storia dei santi e proponendo, diciamo, dei modelli irraggiungibili al popolo. E il clero secolare a sua volta forse era più impegnato in altre faccende, in ragioni di carriera personale, più che neanche nell'attenzione da dedicare a un popolo da edificare nella parola di Dio. Allora il suo tuffarsi nella scrittura significò per lui il trovare una parola capace di trasformare finalmente un cuore che aveva bisogno di fare chiarezza su di sé.
Sì, beh, questo appunto è in fondo il fatto fondamentale, diciamo, quello decisivo, credo, nella genesi, se così vogliamo dire, di Lutero riformatore, cioè il fatto che si è completamente immedesimato nella lettura e nella comprensione in profondità della parola biblica.
Ecco, cioè la parola biblica era, come dire, tenuta ai margini e lui la voleva riportare al centro.
Direi proprio di sì.
Ecco, però, detto questo, si può dire un teologo Lutero o comunque una specie particolare di teologo? Secondo lei, Buzzi,
sì, è un teologo biblico, cioè Lutero non è un sistematico, non ha mai preteso di essere tale, cioè un filosofo che rifletta tentando di ricondurre l'insegnamento della scrittura entro una forma di pensiero rigorosa.
Ecco, quindi anche chi voglia leggere le sue opere troverà materia viva, insomma, non trattati.
Materia sempre viva e in movimento. In una certa continuità, perché i temi che affronta all'inizio poi saranno presenti fino alla fine.
Ricca?
No, beh, volevo soltanto confermare ancora il senso di estraneità di Lutero rispetto alla teologia che aveva studiato in qualche maniera, nella quale si era formato o deformato, ricordando una frase spassosa, potremmo quasi dire, che egli adopera per definirsi in mezzo ai teologi accademici del suo tempo, e gli dice: sono stato obbligato a starnazzare come un'oca in mezzo ai cigni, dove i cigni sono appunto questi teologi compassati, accademici, e Lutero è colui che spezza questa armonia,
l'ordine.
Che spezza l'ordine accademico e introduce un elemento di disordine,
ecco,
creativo.
Però forse a questo punto possiamo sì spiegare invece il titolo che abbiamo ascoltato in apertura di questa puntata, lo possiamo ripetere, diceva «Vivendo, immo, moriendo et damnando fit theologus». Non intelligendo, leggendo, out speculando, credo che sia abbastanza chiaro, ma forse se lei lo vuole ricca tradurre.
Sì, dunque il teologo non si fa attraverso la riflessione, la comprensione teorica intellettuale o leggendo i libri, ma si fa vivendo, anzi morendo e prendendo su di sé la dannazione del peccatore che scopre però la grazia di Dio. Ecco, quindi la teologia è una teologia di esperienza di fede molto forte che coinvolge la nostra vita e la nostra morte, potremmo dire, in questo dialogo spasmodico, felice e drammatico nello stesso tempo con Dio.
Ecco, quindi non solo non è un gioco, non è uno scherzo, ma insomma ci si gioca la vita.
Sì, sì, non è esagerato e non è retorico dir così.
Ecco, se lei dovesse dire, Don Buzzi, racchiudere in un'immagine Lutero, quale sceglierebbe?
L'immagine è quella di un uomo che è titanico, insomma.
Titanico.
Una forza titanica dentro di sé. È in contrasto tra la sua umiltà e la sua fiducia, che però non era una fiducia riposta in se stesso, ma una fiducia che gli riponeva completamente in Dio. Quindi un essere trascinato da parte di Dio, un titanismo suscitato in lui.
Un titanismo trascinato, può essere una bella contraddizione però, Va bene. Ecco, e invece Ricca, se volesse pensare così a un tratto proprio della sua teologia, diciamo, del suo fare teologia, ecco, avete detto la vita, l'esistenza, l'esperienza e nello stesso tempo...
Quando si dice che appunto ciò che fa il teologo è in fondo una lotta con Dio, che lotta con noi per trasformarci, per farci nuovi, dicendo questo noi abbiamo già detto anche uno dei tratti fondamentali della vita, dell'esperienza e dell'opera di Lutero, che è la conflittualità permanente, potremmo dire, della sua esistenza e della sua produzione. Come diceva giustamente Don Buzzi, Lutero non è un sistematico, non ha costruito nessun sistema, perché la sua testimonianza è avvenuta attraverso tutta una serie di opere, diciamo così, occasionali, cioè opere legate a eventi, a storia vissuta, sovente drammaticamente vissuta.
Però questa conflittualità si è poi espressa in vari campi, in vari ambiti.
Sì, sì, si può dire in tutti gli ambiti, perché c'è stato un conflitto con l'abbiamo già visto con la teologia scolastica, conflitto con la Chiesa, conflitto con Carlo Stadio, che era prima un amico, poi per il suo radicalismo iconoclasta è entrato in conflitto con Lutero, conflitto con la visione apocalittica della storia di un Thomas Münzer, conflitto con il razionalismo morale di Erasmo, conflitto con Zwingli e il suo spiritualismo sacramentale, conflitto con il libertinismo degli antinomisti che approfittavano della dottrina della giustificazione per fede per inventare un'etica del libertinismo anziché della libertà, conflitto diciamo anche per l'impenitenza degli ebrei, e qui è un tema che dovremmo affrontare, un tema drammatico in tutti i sensi, e conflitto con quelli che Lutero chiama gli epicurei, che sarebbero gli atei diciamo dell'epoca, per la loro impertinenza intellettuale, potremmo dire. Quindi c'è questo tratto fondamentale che accompagna tutta l'esistenza di Lutero.
Ecco, conflitto però appunto vuol dire anche confronto, quindi c'è come una intelligenza ogni volta che Che nasce sull'antitesi, sul confronto con l'altro.
Sì, per cui c'è una dialogicità permanente, anche se è una dialogicità polemica in qualche maniera, ecco. E quindi c'è una contestualità, cioè tutta l'opera di Lutero è contestuale e può soltanto essere capita all'interno di questa contestualità.
Ecco, oggi che invece appunto il dialogo percorre vie anche meno male, voglio dire fortunatamente, meno conflittuali, ecco, però qualche volta non si avverte invece l'assenza di...
Sì, un appiattimento.
Un appiattimento. Lei cosa dice, Don Buzzi?
Sì, vede la molteplicità dei conflitti cui accennava il professor Ricca. E si situa nella concezione di Lutero in quella visione profonda che egli ebbe della sua realtà e della realtà dell'uomo in generale come di un essere in conflitto tra sé e Dio fondamentalmente.
Giusto.
E per cui questa è la radice in fondo di tutti i conflitti, ma scoprire questa radice è in un certo senso una forza, diventa un principio di diversificazione, insomma, all'interno di tutto ciò che si rende magari uguali.
Sì, non lo dica pure. Ecco, quindi è un po' come dire che là dove non c'è conflitto, naturalmente va inteso anche benevolmente, però ecco, là dove non ci si gioca la vita non c'è questo incontro con Dio, questo dialogo con Dio, questa lotta con Dio.
E non c'è crescita.
Paolo Ricca ci ricordava nella puntata di Natale della lotta con l'angelo di Giacobbe, no? Esattamente come un luogo di crescita, come lei sta dicendo, Don Buzzi, di mutamento.
Sì,
questo voi avvertite l'assenza?
Abbastanza. Sì, cioè il dialogo come avviene oggi, per carità, tutto quello che è pacifico va salutato con la massima gioia e gratitudine, ne abbiamo tutti bisogno, però è vero che mi sembra perlomeno in molti dialoghi di oggi e in generale nella psicologia più che nella teologia del dialogo, oggi c'è una tendenza a, per così dire, smussare gli angoli. Ecco, e sovente smussando gli angoli si perdono i veri nodi in gioco, i veri termini del problema, e questo è un impoverimento.
Ecco, lei ne conviene, Don Buzzi? Sì, mi sembra, dalle cose che stava dicendo.
Certamente, anche perché, vede, il concetto di pace ha in sé una dialettica. C'è la pace dell'uomo che fa con se stesso, e non è detto che questa pace che l'uomo faccia con se stesso sia anche una pace che gli venga da Dio.
Giusto.
Va bene. Allora, grazie molte, Franco Buzzi. Ci risentiamo, magari in un'altra occasione. E ora cerchiamo invece un'altra chiave di lettura della figura di Lutero. Paolo Ricca ce l'ha indicato in un testo del 1545, è una prefazione, una raccolta di scritti di Lutero, una sua prefazione.
È la prefazione di Lutero all'edizione latina dei suoi scritti.
E viene tramandata come l'esperienza della torre, perché sarebbe accaduta questa esperienza nella cella del suo convento molti anni prima, nel 1512 o 13. Allora l'ascoltiamo e poi ce ne darà qualche chiave di lettura.
In quell'anno mi aveva preso un grande desiderio di conoscere Paolo nella sua epistola ai Romani. Ma fino ad allora mi aveva ostacolato non già una freddezza di sentimento, ma solo un passo, quello che al capitolo primo dice «La giustizia di Dio è rivelata nel Vangelo». Perché questa espressione «giustizia di Dio» io la odiavo. Infatti, l'uso e la consuetudine di tutti i dottori mi avevano abituato a interpretarla filosoficamente come quella giustizia che essi chiamano formale o attiva, nel senso che Dio è giusto e con essa punisce i peccatori e gli ingiusti. Ma io, pur comportandomi come monaco irreprensibilmente, sentivo di essere di fronte a Dio peccatore della più irrequieta coscienza e non potendo nutrire fiducia che egli potesse essere ammansito dalle mie opere soddisfattorie, io non amavo questo Dio giusto che punisce i peccatori, anzi lo odiavo, e pur non bestemmiando, mi sdegnavo contro di lui con grave mormorazione e gli dicevo: non bastava che noi, poveri peccatori e perduti a causa del peccato originale per l'eternità, fossimo schiacciati sotto il peso di ogni genere di calamità per effetto della legge del decalogo. Ma Dio doveva con il Vangelo aggiungere dolore a dolore, minacciandoci la giustizia e l'ira sua. Alla fine, però, per misericordia di Dio, a furia di riflettere giorno e notte sulla connessione e il significato di quelle parole, cominciai a comprendere che la giustizia di Dio è quella per cui il giusto vive per la grazia di Dio, cioè della fede che egli ci dona, e capii che la giustizia di Dio, rivelataci attraverso il Vangelo, è quella passiva, per cui Dio misericordioso ci giustifica attraverso la fede, come è scritto: il giusto vive per la fede. Allora, ad un tratto, l'aspetto di tutta la scrittura mi apparve ben diverso. Andavo poi ripassando le scritture, così come le avevo in mente, e trovavo che anche altre espressioni dovevano essere interpretate in modo analogo. Ad esempio, l'opera di Dio veniva a significare quello che Dio opera in noi, la virtù di Dio, quella con la quale ci rende forti, la sapienza di Dio, quella con cui Egli ci fa saggi, e similmente lo sforzo di Dio, la salvezza di Dio, la gloria di Dio. E con la stessa intensità con cui avevo odiato l'espressione giustizia di Dio, con altrettanta intensità amavo quell'espressione, che ora mi appariva dolcissima. Quel passo di Paolo divenne per me davvero la porta del paradiso.
Allora, Paolo Ricca, un bel incontro questo con il testo di Lutero. Qui sì. Ci sono delle cose che cominciamo a vedere ora e poi proseguiremo anche magari nel corso delle prossime puntate. Uno, forse la cosa più evidente, è questo rapporto allora col testo biblico, questa specie di corpo a corpo.
Di corpo a corpo, è proprio così. Un corpo a corpo, esattamente, siamo sempre nella realtà di questa lotta continua con Dio che si esprime e si manifesta e si nutre anche della lotta col testo biblico, perché il testo biblico è come uno scrigno che deve essere aperto. E qui abbiamo proprio...
Anche qui c'è proprio questo rapporto dialogico, questo voler penetrare, conoscere, farsi prendere.
Sì, è evidentissimo, insomma questo è un testo proprio chiave per capire Lutero, basterebbe forse questo per intendere tutto Lutero, abbiamo l'essenziale,
allora cominciamo a dire.
L'essenziale è anzitutto l'esperienza fondamentale che sta alla base, al cuore di tutta la storia, la vicenda di Lutero, è la esperienza della grazia, cioè Dio è grazia, Dio fa grazia perché è Lui la grazia. Questa grazia consiste nel perdono gratuito, immeritato, incondizionato dei nostri peccati. La giustizia di Dio, questa famosa espressione che prima odiava e poi amava, che prima era la porta chiusa e adesso è la porta spalancata sulla realtà di Dio e anche sulla realtà di Lutero stesso, la giustizia di Dio non è esercitata, ma data da Dio. Dio dà la giustizia, è giusto in quanto dà la giustizia. È libero in quanto dà la libertà, è vero in quanto ci rende veri, cioè Dio è essenzialmente comunicazione di sé, è essenzialmente dono, ecco, quindi dire giustizia di Dio significa Dio ti rende giusto, dà a te la sua giustizia, la trasferisce dentro di te. Prima di tutto, prima che tu cominci a sapere ancora che cosa sia, ecco, perché questo appunto uno potrebbe dire, ma come, ma questa è una scoperta di Lutero, in fondo tutto il cristianesimo l'ha sempre detto, la grazia di Dio, chi non parla della grazia di Dio? Tutti ne parlavano anche allora, ma era una grazia condizionata. Sì, Dio ti fa la grazia, ma tu ti devi predisporre, o prima o dopo qualcosa devi fare anche tu. E allora la grande domanda era, ma ho fatto abbastanza, non ho fatto abbastanza, sono abbastanza degno, non sono, mi sono preparato per bene o non mi sono preparato. Ecco, cioè c'era sempre questo tormento, questa inquietudine, questa ansia, di cui anche Lutero parla in questo passo, perché non eri mai sicuro finché guardavi a te stesso, alla tua penitenza. Ma quando tu capisci che non sei tu che ti devi preparare, ma è Dio già pronto, e Dio ti trasmette, Dio ti comunica questa grazia, questo perdono, prima che tu cominci qualunque iniziativa, è l'inizio di ogni inizio, di ogni cristianesimo, di ogni fede, di ogni verità. Allora, quando tu capisci questo, è chiaro che cominci a respirare, cominci a essere certo, perché non sei più, non è più una certezza fondata su quello che tu fai o quello che tu sei, ma è fondata su quello che Dio fa, su quello che Dio è, perché Dio fa quello che è, Dio è quello che fa. Ed è proprio in questo dinamismo di Dio, nel comunicare la grazia, nel comunicare il perdono, che sta la scoperta straordinaria, che effettivamente metteva un grosso punto interrogativo su tutta la prassi penitenziale così come era concepita, e dava una gioia, una libertà, una liberazione che non era più conosciuta da secoli.
Ecco, su questo però si aprono poi una serie sterminata, direi, di questioni che noi affronteremo, credo, nella terza puntata, secondo il piano che abbiamo fatto. Ecco, ma poiché abbiamo detto di voler avvicinare Lutero attraverso Lutero, leggiamo allora ancora un altro passo, questa volta tratto da una lettera a un suo confratello, in cui lo esorta a imparare Cristo crocifisso.
Impara Cristo crocifisso, impara a lodarlo, e nella disperazione di te stesso digli: Signore Gesù, sei la mia giustizia, come io sono il tuo peccato. Ti sei assunto quello che è mio e mi hai dato quello che è tuo. Ti sei assunto quello che non eri e mi hai dato quello che non ero. Cerca di non aspirare a una purezza tale che ti porti a non considerarti un peccatore o a non esserlo, perché nei peccatori soltanto abita Cristo. Medita su questo suo amore e troverai dolce conforto. Perché mai avrebbe dovuto morire, se possiamo ottenere una buona coscienza per mezzo delle nostre opere e delle nostre penitenze? Così troverai pace soltanto in Lui, e nella fiduciosa disperazione in te e nelle tue opere.
Allora, Paolo Ricca, abbiamo poco tempo per commentare questo bellissimo testo. Qui c'è proprio il rovesciamento di cui che lei ci invitava a considerare prima, no?
Sì. Abbiamo poi due espressioni molto belle di Lutero che desidero segnalare. La prima è questa disperazione fiduciosa, in latino desperatio fiducialis, che significa appunto disperare di se stessi e mettere in Dio, in Cristo crocifisso, tutta la nostra speranza. E poi c'è
una disperazione non come stato d'animo, ma come...
Come non aver fiducia di sé, ma aver fiducia di Dio.
Non confidare troppo in sé, affidarsi a Dio.
Esatto. Perché soltanto Lui dà la certezza della nostra salvezza. E Poi la seconda, che è un tema che ricorre anche molto bene nella Libertà del Cristiano, ad esempio, cioè il tema del felice scambio tra l'anima e Cristo, l'anima che dà a Cristo le sue ansie, le sue preoccupazioni, i suoi peccati, i suoi tormenti, e Cristo che dà all'anima la sua pace, il suo perdono e la sua serenità. Ecco, in questo scambio avviene la conoscenza di Dio, della realtà profonda di Dio, la conoscenza dell'amore di Dio che abita però appunto nei peccatori. Dio ama i peccatori, in fondo è questo il grande segreto, il grande mistero, anche la grande luce che risplende attraverso l'Evangelo.
Di qui ripartiremo forse la prossima volta e parleremo in particolare del rapporto di Lutero alla Bibbia, vedremo anche dei suoi commenti al testo biblico, delle sue letture, delle sue interpretazioni. Bene, allora io ringrazio Paolo Ricca, le do appuntamento al prossimo sabato.